sputiamo.
Pronto? Pronto? Va bene, ci siamo. Pronto? Sì, si sente? Si sente? No. Meglio prima. Pronto? Ecco, ecco, adesso c'è la... Si era spento, non so perché. Tono baritonale. Vediamo se riesco a fare il baritono. Buonasera a tutti. Io sono Alberto Madricardo e questa sera dovremmo parlare un po' insieme dei presocratici. Il tema è molto arduo, molto vasto e anche molto complesso, perciò potremmo dare una trattazione piuttosto succinta e generale, cercando di seguire un filo di discorso che possa essere seguito, compreso nei suoi passaggi. Allora, per presocratici si intende riferirsi, si riferisce, chiaramente è una definizione convenzionale, vuol dire i filosofi prima di Socrate, e ci si riferisce a quei filosofi, ai primi filosofi che furono attivi nell'ambito culturale greco, ellenico, tra il VI e il V, grosso modo, tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Dico nell'ambito ellenico e non della Grecia vera e propria, perché effettivamente l'ambito culturale della Grecia classica è più esteso della Grecia geografica, come probabilmente sapete. Infatti i primi filosofi non appartengono territorialmente alla Grecia, ma sono dell'Asia Minore, alcuni poi sono anche della Magna Grecia, della Sicilia, dell'Italia meridionale, ma sono effettivamente appartenenti all'ambito culturale, diciamo, alla civiltà ellenica nella sua fioritura. Questo della nascita della filosofia, perché poi è di questo che dobbiamo parlare, è un tema, è una questione veramente complessa, come dicevo prima, perché si tratta di un fenomeno unico nella storia dell'umanità. Ci sono altre filosofie, ci sono le filosofie orientali, però si chiamano spesso filosofie, ma in modo un po' improprio, perché l'unica filosofia, il termine stesso filosofia, è quella greca, e poi quella che ha seguito quella greca nel mondo latino, nel mondo medievale, fino al mondo moderno. Quindi diciamo che la filosofia vera e propria è un fenomeno prima di tutto greco e poi occidentale. È importante, è essenziale capire quelli che sono stati i primi passaggi di questo sviluppo del pensiero, perché poi i temi, i problemi che sono stati posti da questi primi filosofi sono sostanzialmente quelli che ci portiamo dietro anche oggi. Il loro pensiero, in un particolare momento della civiltà greca, particolarmente felice, particolarmente pieno, infatti si dice che il periodo della fioritura della civiltà greca classica va sostanzialmente dal V secolo al IV secolo, quando Alessandro conquista l'impero persiano e estende i confini della civiltà ellenica al di là, molto al di là della sua culla, lì già siamo in un contesto in cui possiamo dire che La civiltà greca classica, questa è ovviamente una definizione convenzionale, però comunemente accettata, che finisce la civiltà classica e comincia quella ellenistica, con la conquista macedone, con l'espansione della cultura e della civiltà greca al di fuori dei suoi confini tradizionali, che però, dicevo, fin dall'età classica erano al di là della Grecia vera e propria. Abbiamo l'inizio di una civiltà sincretistica, cioè di confusione, di fusione tra diverse altre civiltà, che viene chiamata, per distinguere da quella classica, ellenistica, con caratteristiche abbastanza diverse. Ma quindi quello su cui noi dobbiamo soffermarci è questo fenomeno straordinario della nascita del pensiero filosofico. E non è che gli uomini prima non pensassero. Il mito è una forma profonda di pensiero. I miti descrivono il mondo, lo interpretano. La poesia esisteva prima. C'è tutto un humus da cui scaturisce questa la filosofia. Non è che la filosofia nasce, il pensiero filosofico nasce da nulla. Nasce da un profondo humus culturale che era stato creato nei secoli dell'epoca omerica e successivamente via via da poeti, pensatori, che in qualche modo mitologi, che in qualche modo avevano cercato di dare risposte alle esigenze profonde di senso della vita dell'uomo. Ecco, ma quello che accade appunto in questo breve periodo, perché praticamente sono in questo periodo che Nietzsche ha chiamato il periodo della civiltà tragica, cioè il periodo tragico dei greci, cioè nel senso che è quello stesso periodo in cui nasce anche, si sviluppa e fiorisce anche la tragedia. È un momento in cui i greci riescono a guardare più a fondo nel cuore delle cose. Non sempre ci riusciamo. Le civiltà, come le persone, hanno momenti di profondità e momenti di superficialità. Quello è stato sicuramente uno dei periodi più profondi in cui gli uomini hanno guardato più a fondo nelle cose della nostra civiltà. All'inizio c'è una confusione tra filosofia e mito, tra filosofia e poesia, cioè nel senso che non si riesce a distinguere bene, no? Gli elementi filosofici sono, come dire, in qualche modo confusi con quelli poetici e con quelli mitologici. Il mito continua a svolgere un ruolo per molto tempo anche all'interno della filosofia. Ancora Platone usa il mito quando deve completare, no? nei suoi grandi affreschi, nelle sue grandi rappresentazioni della realtà, deve dare una spiegazione di qualcosa che, dal punto a cui non può arrivare con la ragione, perché non ha l'esperienza o comunque perché non ha la conoscenza, ricorre al mito. Quindi il mito continua ad avere un ruolo rilevante anche durante il periodo classico della filosofia greca. Solo Aristotele usa poco, non usa più i miti per illustrare o per approfondire o per completare il suo pensiero. Ci sono nella tradizione greca, prima dei filosofi, i sofoi, i sapienti. Il primo dei filosofi è anche annoverato tra i sapienti, e questo primo filosofo, che è considerato filosofo, è Talete. Questi sapienti hanno una grande fama, sono onorati, venerati quasi come persone divine, come Solone, per esempio, che ha creato la Costituzione di Atene, ha dato le leggi ad Atene. Ci sono altri che sono onorati e venerati per essere stati grandi sovrani, Talete per essere stato un uomo di grande influenza anche politica, originario di Mileto, quindi Asia Minore. In costante rapporto con il mondo orientale. Tra l'altro di lui si dice che non sia neanche greco, che fosse nato in una città greca, in ambiente greco, di cultura greca, ma che fosse di famiglia fenicia, talente. Ecco, qual è la ragione per la quale noi distinguiamo il talete dagli altri sofoi? Ecco, la ragione ha tra l'altro il termine sofos, da cui viene anche filosofos, ha una etimologia abbastanza curiosa, cioè la sua radice è quella stessa di sapere, che vuol dire avere gusto. E il sapiente, il sofos, è quello che sa gustare le cose, che sa dare alle cose la giusta rilevanza, la giusta importanza, che sa quindi sa vivere, sa orientare anche gli altri. Allora, Talete appartiene sia a questa mitica, questo mitico gruppo di sofoi, ma anche in qualche modo è riconosciuto come il padre, uno dei padri, insomma, un iniziatore della filosofia, perché si pone, tra l'altro è attribuito a lui il famoso, perché a questi sapienti venivano attribuiti anche delle massime, quasi dei proverbi, molto molto lapidari per lo più. E infatti a Talete viene attribuito il motto conosci te stesso, gnosis auton, conosci te stesso, che poi era quello che era bene anche scritto all'entrata dell'oracolo di Delfi. Ci sono su di lui una serie di aneddoti che poi alcuni dei quali diventano, come dire, dei cliché del filosofo. C'è ad esempio un episodio molto, molto comico, che è raccontato nel dialogo intitolato Teteto di Platone, nel quale appunto si racconta che Talete, mentre indagava il cielo, guardava, se ne stava lì a contemplare le stelle, perché poi molta attenzione, molto interesse di questi primi filosofi andava per le cose del cielo, per le stelle, per i moti delle stelle, eccetera, e mentre stava contemplando verso l'alto, il cielo cade dentro una buca. C'era una servetta, trace, neanche greca, una traccia, che si mise a ridere e lo prese in giro. Quindi da questa storiella ci dà l'idea, insomma, di uno dei cliché dei filosofi. Il filosofo è distratto, con la testa tra le nuvole, si dice, no? E quindi insomma facilmente si procura degli incidenti, deve essere un po' seguito, perché se no va a sbattere contro il muro, insomma, troppo sulle nuvole. Però allo stesso tempo Talete, che appunto si era fatto questa fama, ma non gli piaceva, allora a un certo punto decise di dimostrare ai suoi compaesani che lui, se voleva fare affari, sapeva farli. E infatti riuscì adesso non vi sto a raccontare, insomma, comprò delle otri prima dei raccolti delle olive e poi quando in previsione li comprò a poco, quando sapeva che poi avrebbero avuto bisogno, insomma, e quindi poté guadagnare, ma non perché tenesse il denaro, ma per dimostrare ai suoi concittadini che se avesse voluto, che se voleva, lui non era da meno. Poi fu anche un geometra, nel senso che inventò delle tecniche di misurazione. Di lui, per esempio, quella per cui si può misurare attraverso la comparazione delle ombre alla stessa ora l'altezza di una pertica, dell'ombra di una pertica con l'altezza di un'ombra di un edificio, cioè di un edificio, di una montagna. Se io voglio misurare quanto è alta una montagna, non devo stare a misurare la montagna, basta che a una certa ora, se l'ombra della montagna è ben netta, ci metto una pertica alta tot e poi misuro l'ombra della pertica e l'ombra della montagna, in questo modo, per esempio. Di lui si disse che era stato presso gli Egizi. Ecco, anche questo è un luogo comune. Anche di Platone, poi si disse, di molti altri filosofi, di Pitagora, eccetera, si diceva che erano stati presso gli Egizi, perché si riteneva che gli Egizi fossero depositari, i sacerdoti egizi fossero depositari di un sapere antichissimo e molto profondo, e che i greci stessi si fossero rivolti a loro, molto spesso i più interessati, i più curiosi, si fossero rivolti a loro, fossero andati a scuola da loro per apprendere le loro conquiste, le loro... Ecco. E poi, per esempio, altra cosa che fece grande scalpore, riuscì a prevedere un'eclisse. Riuscì a stabilire esattamente il giorno in cui si sarebbe avuto un'eclisse, e questo naturalmente fece crescere, come voi potete immaginare, il suo prestigio, la sua importanza presso i suoi concittadini. Poi si dice anche che avesse partecipato alla spedizione di Creso contro Ciro. Creso era un re di Lidia, contro Ciro, re dei Persiani, e che avesse in qualche modo alleviato le difficoltà dell'esercito di Creso, deviando un fiume attraverso un canale. Adesso, insomma, non ti dire i dettagli. Fatto sta che questo è un uomo abile, non solo pensatore, ma anche capace di svolgere un ruolo anche politico, perché tra l'altro sembra che fosse che avesse consigliato alle città della Ionia, alle città che si trovavano sulle coste dell'Asia Minore e che erano minacciate dall'espansione persiana, di costituirsi in Stato federale in modo da far fronte comune contro il nemico persiano. Naturalmente la cosa non ebbe nessun esito, però, e questo dimostra che Talete fu un uomo di importanza politica, che ebbe una rilevanza politica. Ma la ragione per la quale Talete è ricordato come il primo dei filosofi è che si è posto il problema dell'archè. Che cos'è l'archè? Letteralmente è difficile un po' da tradurre, però di solito noi lo traduciamo con il termine principio. Il principio di tutto. Talete si chiese qual è il principio di tutte le cose. Voi immaginate come sia straordinario arrivare a porsi questo problema. Cioè, a noi sembra ovvio, oppure è sempre che lo sentiamo, ma arrivarci da soli non è semplice, perché richiede un cambiamento di fondo del modo di pensare rispetto al pensare mitico. Perché il pensare mitico, il mito, appunto, come sapete, è racconto. Mythos in greco, myoein vuol dire raccontare. E il racconto, il mito quindi è un racconto che collega fatti, narra. L'atteggiamento mentale non è più quello del collegare dei fatti costituendone una storia, creando un filo conduttore, no? Come una favola, no? Così. Ma qui l'atteggiamento è molto diverso. Cioè qui si va alla ricerca di un principio dal quale tutte le cose siano scaturite. Cioè si vuole cogliere nella molteplicità, nell'infinita molteplicità del mondo. Il mondo si presenta a noi con un'infinità di fenomeni, no? Adesso io vedo voi, mi volto, vedo un altro, vedo il muro, poi vado fuori, vedo gli alberi, vedo gli automobili, cioè tutto continuamente muta, tutto cambia. Ecco, e quindi continuamente noi siamo, come dire, tratti a seguire quello che le nostre percezioni ci offrono. E allora viviamo come trascinati dentro, no? Questo divenire continuo. Ecco, per domandarsi qual è il principio bisogna aver fatto un bel passo indietro. Bisogna essere usciti da questa situazione in cui mi trovo adesso, da quella in cui mi sono trovato prima, da quella in cui mi troverò dopo, da quella in cui mi sono trovato ieri o da cui mi troverò domani. Bisogna prendere tutto il mondo e dire: tu mi stai davanti, ti chiudo in unità, tu sei un tutto. Bisogna considerarlo non più come una molteplicità varia, no? Che si spolvera, che si sfalina continuamente. Per cui alla sera a volte ci capita di dire: ma cosa ho fatto oggi? 100.000 cose e non mi è restato niente. Ecco, bisogna invece avere la capacità di mettersi davanti al mondo e dire: adesso tutto questo fluire, questo scorrere di fatti, di eventi, di fenomeni, di impegni, di cose che mi capitano continuamente, in cui sono coinvolto continuamente, quale origine ha? Deve avere una origine. E allora il mondo, considerato come tutto, deve avere una sua legge interna, deve avere una sua dinamica interna che spiega la molteplicità sulla base di un principio appunto unico. E questo è, come dire, andare un po' dietro le quinte del mondo, no? Cioè non accontentarsi di quello che il mondo ci presenta, lo spettacolo che continuamente il mondo ci presenta, ma cercare di capire quali sono le leggi che regolano queste dinamiche così apparentemente caotiche. Allora, la risposta di Talete è una risposta molto primitiva, che ci può far sorridere, ma anche molto profonda, molto bella, perché nasce da un'osservazione. Cioè lui ha visto che dove c'è l'acqua crescono le piante, c'è vita, e dove invece c'è il deserto, dove non c'è acqua, non c'è niente. Allora ha pensato: l'archè è l'acqua. L'archè è l'acqua. Oltretutto, l'acqua sta in basso, la terra sta sopra l'acqua, e sembra che la terra sia quasi una nave. Infatti Talete dice: la terra galleggia sull'acqua. Quindi è il principio, nel senso che sta sotto, che è più in basso, e nel senso che è la condizione nella quale si origina la vita. L'umido produce la vita. Il seme anche della generazione degli animali, è nostra, è umido. Quindi, da queste osservazioni, Talete arriva alla conclusione che questo principio, questo archè, è l'acqua. E qui bisogna tener conto che questi filosofi hanno dovuto costruire un linguaggio che non c'era. Cioè noi vedremo che a poco, gradualmente, si passa dalla similitudine, dalla tendenza al paragone, la similitudine con manifestazioni, con fenomeni sensibili, a un linguaggio astratto, ma un processo complicato, complesso, per cui questi primi filosofi fanno sempre riferimento a manifestazioni sensibili, che loro, cioè esperienze dirette che tutti noi possiamo fare, cioè a cose che hanno visto, toccato con le loro mani, visto con i loro occhi. Quindi c'è uno sforzo di astrazione, e la similitudine, il paragone, non è più usato in senso poetico, cioè la poesia usa, no, questo paragone, la similitudine, per creare un effetto di suggestione nel lettore o nell'ascoltatore. La filosofia invece usa la similitudine perché ancora non è riuscita a estrarre la concettualizzazione, l'astratto, e usa la similitudine finché non è riuscita. Però il mondo, per questi primi filosofi, è un continuo, come dire, richiamo di tutto attraverso tutto il resto. Ogni cosa richiama molte altre cose. Hanno una mentalità analogica, come i bambini. I bambini vedono una nuvola in una screpolatura, vedono un cavallo in una nuvola, vedono in un sasso, vedono una figura. Una capacità che spesso noi abbiamo perduto, noi adulti abbiamo perduto, ma che costituisce il fondamento, la base della creatività. Perché essere creativi vuol dire essere riusciti a stabilire delle connessioni tra fenomeni, tra realtà apparentemente molto lontane, molto apparentemente estranee. Quindi l'acqua è il principio. E il pensiero che produce questa richiesta di Arché è un pensiero che è uscito dalla dimensione mitica. È già entrato, diciamo, in una esigenza di cogliere i fenomeni dall'interno. Ecco, se il mito racconta e descrive i fatti esteriormente, cioè il mito dice è andata così e così, no? È andata così e così. Invece il pensiero filosofico cerca il perché è andato così, cerca di stabilire, di vedere dall'interno e di cogliere la legge interna dei fenomeni stessi. Altro grande filosofo degli inizi è Anassimandro. Anassimandro fa uno sforzo notevolissimo e per certi aspetti definitivo, condiziona profondamente anche i suoi successori. Cioè anche lui si pone il problema: qual è l'archè? Qual è il principio di tutto? Ma non si dà una risposta ricorrendo ad una similitudine. L'archè è come l'acqua, come aveva detto Tarete. E risponde Anassimandro al kento onto to aperum, che vuol dire il principio degli enti, degli esseri, è l'aperum. Ecco, aperum che cosa vuol dire? Per non fare troppo lunga, dirò, insomma, perché si potrebbe anche fare ricorrere ad una etimologia, no? Dire viene da peiro, che vuol dire tocco, che vuol dire esperienza, da cui anche il nostro veneziano Piron, che è di origine greca, no? che vuol dire sempre toccare, tastare, avere esperienza di qualcosa. Insomma, l'apero è ciò di cui non si può avere esperienza. Ciò di cui che non si può toccare, quindi l'indefinito, ciò che non è riconducibile all'interno di una forma. Ecco, questo è l'apero, l'indeterminato. Il principio di tutto è questo infinito, indeterminato, oscuro, apero, che viene però in qualche modo diviso, scisso, e c'è una specie di esigenza interna a questo apero di dar luogo a delle forme, a degli enti, a delle cose, a dei viventi. Però questo movimento che rompe, che scinde la unità originaria dell'apero, è una colpa. È una colpa. Cioè tutto ciò è un'ingiustizia. Adichia. È un'ingiustizia. Perché l'apero è giusto. È pari, è tutto uguale. Non ci sono differenze nell'apero. E quando si determinano delle forme particolari che vengono in questo, che si costituiscono e creano, costituiscono questo mondo, quindi tutto, le piante, gli animali, gli uomini, le cose, tutto, tutto da questo apero, ogni ente, quindi anche noi, nel momento in cui viene ad essere, commette ingiustizia ad Ikea e deve prepararsi a pagare il fio, a pagare la colpa. E perciò chi nasce deve pagare il fio morendo. Cioè deve ristabilire l'eguaglianza dell'apero con la propria morte. Per cui, dice Anassimandro, i fattori da cui è la nascita, per le cose che sono, sono anche quelli in cui si risolve la loro estinzione. Cioè, perché siamo nati, dobbiamo morire. La giustizia, dica, presiede a questo ineluttabile destino di tutti gli esseri, che venendo ad essere come cose particolari, tradendo in qualche modo questo apero, hanno commesso adichia, ingiustizia, e devono quindi pagare. Allora, finisco di leggervi questo frammento. Sono anche quelli in cui si risolve la loro estinzione secondo il dovuto, catato creone, secondo necessità, perché pagano l'una all'altra esse giusta pena e ammenda della loro ingiustizia adichia secondo la disposizione del tempo, cioè secondo l'ordine del tempo. Taxin tu chrono, catata in taxin tu chrono, secondo l'ordine del tempo. Cioè, insomma, non possiamo stare troppo in questo mondo, perché altri esseri premono per entrare. È come se al cinema non volessimo vedere più spettacoli. No, dobbiamo vedere uno solo, basta, poi è finito, dobbiamo far posto ad altri. Così questo mondo pare che abbia un numero, cioè uno spazio limitato, che solo un certo numero di esseri possono entrarci. E quindi quelli che si sono entrati non possono trattenersi a lungo, perché devono lasciare il posto ad altri. E quindi è un pessimismo radicale quello di Anassimandro, che corrisponde poi anche ad un pessimismo profondo che caratterizza il sapere popolare, la religione popolare, che soprattutto misterica, cioè il culto dei misteri, che prevede le iniziazioni, in particolare i misteri orfici, che sono caratterizzati da un profondo pessimismo, di cui troviamo l'eco anche poi in autori più tardi come Platone, che considerano la vita come una forma di, che l'anima che entra in questo mondo, l'anima entra in questo mondo perché è punita, perché ha fatto qualcosa che non va, e deve anelare, desiderare tornare più presto da dove viene. Ma questo già vediamo anche in Platone, questo discorso diventa chiarissimo. Allora, una cosa volevo dirla prima, non l'ho dimenticata. Di questi autori, di questi filosofi, di questi primi filosofi, noi non solo dobbiamo affrontare la difficoltà di un pensiero arcaico, profondo, per certi aspetti profondissimo, per certi aspetti secondo me più profondo di quanto noi siamo capaci, però con caratteristiche diverse dal nostro. Ma dobbiamo affrontare anche un'altra difficoltà di tipo pratico, cioè che di questi autori, di questi filosofi, ci resta pochissimo. Abbiamo pochi frammenti e per lo più caratterizzati dal, per esempio, Talete non ha scritto niente. Talete non ha scritto nulla. E ciò che ci arriva ci perviene attraverso delle tradizioni, attraverso delle testimonianze, delle citazioni di autori che si sgranano per la bellezza, autori antichi, che si sgranano per la bellezza di 1000 anni circa. Quindi capite che no, tra questo tempo e anche gli autori sempre antichi, ma molto tardi, che hanno citato, hanno fatto riferimento a questi autori, insomma c'è una distanza non grandissima temporale. Poi bisogna tener conto che non c'era certo una grande preoccupazione per la precisione, per l'acribia, no? Per la precisione nel riferire le testimonianze. Spesso venivano anche adattate e quindi il lavoro dei filologi è stato un lavoro difficile, complesso. La versione che noi abbiamo di questi frammenti è quella curata da Diels. I filologi tedeschi hanno fatto un lavoro gigantesco in questo campo, come anche in altri, ma insomma in questo in particolare, e con il contributo successivo di Kranz. Quindi i frammenti sono citati e ordinati secondo questa procedura, che c'è un numero con vicino di K, che vuol dire Diels Kranz, si riferisce all'ordine stabilito da questi due filologi, Diels Kranz e Kranz. Chiusa parentesi. Anassimandro sente che, cioè, pone un ordine, una necessità, to creon, la necessità, il necessario, che domina tutto, tutti gli esseri, uomini, animali, dei, sono soggetti a questa necessità. E tutto, la necessità impone che ogni cosa che viene ad essere poi debba pagare il fio perché è venuta ad essere, perché c'è stata. Altro filosofo, quasi contemporaneo, siamo tutti più o meno tra il 500 e la prima metà del 400. Grosso modo, avanti Cristo. Altro filosofo è Anassimene, il quale apparentemente fa un passo indietro rispetto ad Anassimandro, cioè torna a parlare di un principio materiale, di un'archè materiale. Dice infatti che il principio di tutto è l'aria. E quindi sembra che rispetto all'astrazione realizzata da Anassimandro ci sia una specie di passo indietro. Però, ed è anche vero, però c'è qualcosa di interessante in Anassimene, che egli cerca di individuare non solo l'archè, il principio nella sua immobilità originaria, ma cerca anche di cogliere il movimento interno di questa archè, cioè, come dicevo prima, di entrare dentro il fenomeno, di vederlo dall'interno, perché ritiene che tutto sia, tutto, anche la terra, i viventi, tutto, gli astri, eccetera, siano prodotto di un processo di condensazione e rarefazione dell'aria. Quindi abbiamo, in questo caso vediamo che c'è un dinamismo interno a questo principio, no? Non è più stabilito, no? Così è come in Anassimandro, stabilito in riferimento a una legge, quella della necessità, e basta, c'è questo movimento, questo alternarsi continuo di esseri, ma c'è proprio una, come dire, un'unità originaria costituita dall'aria, che dà luogo a tutte le manifestazioni che costituiscono il mondo attraverso questo processo di rarefazione condensazione, sincresis e diacrisis, no? Condensazione e rarefazione. Infatti, dice Anassimene, in qualche modo criticando quello che avevano detto i suoi predecessori, non è possibile che sussista un unico principio, perché dice non basta l'argento per fare una coppa, ci vuole anche qualcuno che ci mette un po' del lavoro, dargli una forma, ci vuole, dice Anassimene, anche una causa efficiente. E allora lui cerca di rispondere attribuendo all'aria questa capacità di condensarsi e di rarefarsi, in modo che sulla base di questa dinamica interna dell'aria si possono spiegare le forme che via via nel mondo vengono ad essere. Devo sbrigarmi, sono appena cominciato. Andiamo veloci. No, ma non voglio fare un semplice elenco, perché insomma, casomai saltiamo, tagliamo una parte, e pazienza, la facciamo un'altra volta. Perché sennò diventa un elenco di nomi, di formule. Invece io vorrei proprio entrare un po' nel merito e anche cercare di capire qual è il lavorio del pensiero, lo sforzo, la fatica del concetto, come direbbe. Altro figura tra il mito e la realtà è Pitagora. Pitagora si dice che fosse nato a Samo, un'isola vicino alle coste, sempre nell'ambito della Ionia, quindi sempre sulle coste dell'Asia Minore, e anche lì si dice di lui che sia stato in Egitto, diventa quasi una prassi costante, e che fosse addirittura divinizzato, fosse considerato figlio del dio Hermes, che fosse, oltre che degli egizi, fosse stato scolaro dei caldei, che si occupavano soprattutto di astronomia, e dei fenici, che erano abili dal punto di vista tecnico, nel contare, nel fare i conti, nei numeri, eccetera. E poi, insomma, si dice che abbia fondato la scuola pitagorica, e che abbia una scuola pitagorica che esistita a lungo, per secoli, poi è stata scuole pitagoriche sono state poi riprese anche in epoca più tarda, e sia stato l'iniziatore di quel pitagoricos bios, di quella vita pitagorica, che sostanzialmente poi diventa il modello più o meno per tutti i filosofi, almeno dell'antichità. Che consiste in una dura disciplina, sia riguardo all'uso del tempo, all'uso della parola. Per esempio, non si poteva, Pitagorico non parlava prima delle 11 della mattina. Gli allievi, gli aspiranti partecipanti alla scuola, dovevano stare 5 anni senza aprire bocca. Andrebbe a vivere qualcuno 5 anni di fila senza aprire bocca, e poi dovevano seguire una particolare dieta, si diceva che fossero vegetariani, che non, però non mangiassero le fave, che avessero una dieta molto precisa che dovesse essere seguita. Poi si diceva che dovessero ogni sera, prima di addormentarsi, fare una specie di ricapitolazione di tutta la giornata e ricordarsi tutti i momenti della giornata, proprio un po' una specie di esame di coscienza, come si usa da noi, si usava, non so adesso. Vabbè, ecco, e quindi di lui si raccontano anche degli aneddoti un po' curiosi, per esempio questo, che è interessante perché ci dà un'idea di una sensibilità. Un giorno, si dice, camminando per la strada, vide un uomo che stava battendo un cane, e il cane guaiva. Allora si avvicinò Pitagora a questo uomo e disse: smettila, che io ho sentito la voce del mio amico, che è morto. Cioè praticamente, secondo Pitagora, che credeva nella metempsicosi, cioè nella trasmigrazione delle anime, in questo cane gli era parso di aver percepito la voce di questo suo amico. Questo ci dà l'idea di un atteggiamento nei confronti della realtà che è molto, come dire, aperto, che non disprezza nessun fenomeno, no? che ha nei confronti del reale un'equanimità, per cui tutti i fenomeni possono essere importanti. La faccio breve. La scuola di Pitagora, poi aveva, le scuole di Pitagora avevano due, i pitagorici si sono costituiti in diverse città, tra l'altro avevano anche un po', si circondavano di un certo segreto e consideravano e punivano quelli che tradivano questi, magari qualche loro componente che avesse come Filolao, per esempio, che avessero portato fuori i segreti della scuola. Poi si occupavano di politica, cioè in alcune città governarono, in alcuni casi le cose non andarono bene, per esempio avevano governato Sibari, c'era ancora Pitagora, ma insomma i sibariti, si vede che questi qua insomma erano troppo rigorosi, imponevano delle regole troppo dure, si sono ribellati, questi hanno dovuto scappare a Crotone, insomma c'è stata una guerra eccetera eccetera, sono inutili, sono particolari sui quali non è il caso di soffermarsi più di tanto, se no perdiamo un po' il filo conduttore. E la scuola aveva due livelli di aderenti, no? C'erano i cosiddetti matematici e i cosiddetti acusmatici. I matematici erano quelli che venivano ammessi al sapere più profondo, più segreto. Gli acusmatici erano quelli che invece, il termine viene da acuo, ascolto, che venivano invitati ad ascoltare dei discorsi fatti proprio per loro. Questa distinzione rimane nelle scuole, sì, la troviamo anche nell'Accademia Platonica, anche nel liceo di Aristotele, rimane questa differenziazione tra interni esoterici e esterni esoterici, cioè quindi due livelli di discorso, uno per gli interni, per quelli che sono gli addetti ai lavori, e uno per i profani, dai quali si danno certe cose più semplificate ovviamente. Allora, per i pitagorici il principio di tutto è il numero. Qui abbiamo un grande salto in avanti, il numero. Il numero quindi è l'essenza di tutte le cose. Il mondo è costituito come una armonia, come una connessione. Armonia vuol dire proprio letteralmente, viene dal greco synarmoten, che vuol dire collegare. L'armonia è il collegamento, la connessione. Quindi tutto il mondo è una connessione, l'anima dell'uomo è una connessione, e quindi va guidata proprio perché si esplichi, si manifesti nel suo essere pienamente armonica, cioè armonia. L'uomo che è disordinato, per questo è importante l'ordine, per questo è importante la disciplina, perché soltanto attraverso l'ordine e la disciplina si può far sì che l'armonia, che è la tendenza propria, che costituisce anzi l'essenza dell'anima, possa manifestarsi, possa diventare piena. I pitagorici si sono dedicati anche all'indagine scientifica. Possiamo dire che la scienza, come la intendiamo noi in qualche modo, cioè fondata sull'osservazione e sulla quantificazione, in qualche misura è nata lì, perché soprattutto nell'ambito dell'acustica, Cioè, si dice che Pitagora avesse osservato, Pitagora aveva sempre questa maniera di ascoltare, no? Lui diceva, si diceva di lui che addirittura avesse un udito così sottile da poter ascoltare la musica delle sfere celesti. Quindi c'è una particolare attenzione per l'acustica. E allora si nota che corde di tese di lunghezza diversa producono suoni diversi. E quindi si riesce a quantificare questo, e quindi abbiamo un primo inizio di quella procedura che noi chiamiamo scienza. Più tardi poi questa tendenza venne... Ci sono alcuni pitagorici, come Archita di Taranto, per esempio, che sono da considerarsi veramente vicini alla mentalità scientifica. Poi però questa tendenza venne in qualche modo soffocata, non è mica detto che le cose vadano sempre in avanti, possono anche andare all'indietro, e prevalse anche nella scuola pitagorica il misticismo sullo spirito scientifico, e anche ai numeri venne dato un valore più che altro mistico. E qui sulla scuola pitagorica potrebbe essere un argomento di una conversazione, ma io devo trattarla di passato. Fatto sta comunque che l'influenza dei pitagorici è stata molto profonda, e la percepiamo in diversi ambiti della cultura greca, la ritroviamo anche in Platone. E poi riappare, ritorna però in un ambito culturale completamente diverso, anche durante l'ellenismo, quello che si chiama il neopitagorismo, ma è un'altra cosa. Adesso dobbiamo un momentino affrontare un'altra scuola di pensiero, che è molto robusta, anche questa molto, molto, molto importante, che viene di solito chiamata la scuola di Elea, perché alcuni dei suoi esponenti, in particolare Parmenide e Zenone, furono o adoperarono o nacquero ad Elea. Però c'è un anticipatore della scuola eleatica che di solito appunto si pone in riferimento alla scuola eleatica, che è Senofane di Colofone. Senofane di Colofone fu maestro di Parmenide e anche lui si pone il problema solito che quale sia l'archè, e non dice che l'archè è qualcosa. Dice però che l'archè è uno. Uno è tutto. Quindi viene affermato, viene con forza sostenuto che dietro l'apparenza di questa molteplicità di fenomeni che da cui siamo in qualche modo assediati continuamente, ecco, c'è un principio unico. E quindi poi polemizza Senofane con le credenze religiose e dice, per esempio, ecco, se gli etiopi, che sono neri, si immaginano gli dèi neri e camusi come loro, e se i cavalli o gli asini potessero rappresentarsi delle divinità, se le rappresenterebbero con le caratteristiche loro. Quindi c'è la denuncia della mancanza di critica, no? Del fatto che Senofane aveva viaggiato molto e per questo aveva potuto. Infatti molte riflessioni filosofiche nascono anche dal fatto che questi qua andavano in giro e si rendevano conto che quello che per noi è giusto, per altri non è giusto. Quello che per noi per tradizione va bene, per altri non va bene, e questo non li portava a chiudersi, come succede purtroppo spesso ai nostri giorni nei confronti del diverso, ma li portava a pensare che forse tutte queste credenze sono in qualche maniera manifestazioni di un essere inadeguato dell'uomo nei confronti della realtà. E che è proprio la critica delle credenze, delle opinioni popolari, è un momento importante della crescita e dell'avvicinamento al cuore delle cose. E dopo Senofane, la scuola di Elea fa, diciamo soprattutto con Parmenide, fa dei passi in avanti estremamente sorprendenti. Parmenide dirà che fa un'affermazione che condiziona tutta la storia del pensiero successiva. E cioè dice che noi possiamo pensare solo l'essere, che il non essere, quello che non è, noi non possiamo pensarlo, perché non è. E così esplicita quella famosa formula, l'essere è, il non essere non è, che costituisce, diciamo, un punto di non ritorno nel pensiero filosofico. Che cosa vuol dire l'essere è e il non essere non è? Vuol dire che non c'è movimento, non c'è mutamento, tutto è immobile. Ma mi si può dire, ma com'è possibile? Noi vediamo, adesso ci stiamo muovendo, io mi sto muovendo le mani, sto parlando. No, tutto questo è illusione. C'è una tale capacità di mettersi contro l'evidenza, perché l'evidenza, no, a volte confondiamo l'evidenza con la verità. Non è detto, non è detto. Quello che sembra ovvio, a volte non è vero. A volte bisogna fare, diciamo, dei passaggi apparentemente incredibili, come questo, di negare assolutamente l'evidenza, per essere fedeli al logos, cioè al fatto che dal punto di vista logico non si può, non c'è, non fa una grinza l'affermazione che l'essere è e non essere non è. L'essere ovviamente deve essere, e non essere, se è non essere, deve non essere. Quindi da questo punto di vista non si scappa. C'è una ferrea necessità logica che impedisce di uscire da questa stretta. Parmenide stesso poi però distingue due punti di vista. Il punto di vista, diciamo, della certezza, della episteme, e il punto di vista della doxa, dell'apparenza, cioè dell'opinione, no? dell'opinione. C'è una verità secondo la certezza, che è questa della logica, è questa l'essere è, non essere non è, movimento non c'è mutamento, l'essere è uno, non c'è molteplicità, c'è uno, eterno, immobile. Parmenide dà una descrizione grandiosa, no? È sferico. Perché è sferico? È perché non c'è nessuna ragione che non lo sia, perché non c'è nessuna ragione che ci sia una differenza all'interno dell'essere. Quindi deve essere per forza sferico, dice, e poi dice deve essere finito, perché infinito vorrebbe dire, se fosse infinito mancherebbe di un fine, mancherebbe di un limite, e quindi sarebbe imperfetto. Ciò che manca di qualcosa è imperfetto, ma l'essere non può essere imperfetto, deve essere perfetto, quindi deve essere finito. Allora dà una descrizione veramente grandiosa. Dice che la sfera dice è un continuo, uno, è l'essere è uno. Sine ques, continuo, cioè non ci sono separazioni al suo interno, perché se ci fossero separazioni, se fosse separato, vorrebbe dire che tra essere e essere ci dovrebbe essere il non essere. Intero, Dice, perfino dice immobile, a tre messi, che vuol dire anche intrepido. Intrepido, che non trema, a tre messi, come in italiano, no, più o meno vicino. Imperituro, anoletro, cioè che non finisce mai, non viene meno mai. Non incompiuto, uc ateleutaton, cioè quindi non incompiuto, deve essere compiuto, deve essere finito. Non manchevole, uc epideues, immobile, akineton, senza movimento, senza principio, anarchon, senza passato e senza futuro, assolutamente presente, tutto presente, questa sfera. Chiaro che questa visione è una visione intellettuale, cioè non possiamo immaginarcela con i sensi, contrasta con diciamo, la nostra attitudine a prepararci in qualche modo, a fornirci delle immagini. Questa è proprio una visione, una pura visione intellettuale, una visione con gli occhi. Infatti Parmenide dice non bisogna guardare, adesso non trovo la citazione, comunque ve lo dico a mente, non bisogna guardare, non è precisa ma più o meno, non bisogna guardare con l'occhio stupido, con l'occhio dei sensi che è stupido, che si fa ingannare. Bisogna guardare con l'occhio della mente. E insomma, questa è una sfera tenuta insieme che Parmenide chiama anche la ben rotonda verità. La verità è rotonda, la sfera. I mortali, cioè gli uomini, i brutoi, i mortali, non vedono perché non hanno la vera opinione, perché non hanno episteme, perché credono alla doxa, credono alle apparenze, alle opinioni, al del volgo. E quando gli uomini, dice Parmenide, parlano del cambiamento, non dicono nulla. Però anche lui, detto questo, fa tutto un discorso sulla cosmologia e distingue un discorso kata episteme, secondo la certezza, e un discorso kata doxa, secondo l'opinione. E secondo l'opinione, anche lui dà la sua interpretazione dell'universo, dice che l'elemento tenebroso pesante sta in basso, che ci sono delle sfere c'è una mescolanza, mixis, una mescolanza tra l'elemento pesante e quello leggero, e poi ci sono le sfere di cristallo intorno all'universo, al mondo, e insomma anche lui dà la sua bella interpretazione psicologica. E qui ci sono c'è questa netta separazione, come se fossero due persone, no? Ma lui riesce a tenere questa netta distinzione e parla secondo necessità, secondo certezza, e poi parla anche secondo opinione. Per farla breve, l'altra scuola, l'altro successore, il suo successore, Zenone, non fa altro che si dice poi abbia inventato la dialettica, fu il primo a scrivere dialoghi, abbia inventato la dialettica, e non fa altro che dimostrare, secondo appunto una procedura che mostra l'assurdità di un'affermazione, la autenticità della posizione del suo maestro Parmenide e la falsità e la apparenza del movimento. Tutto ciò che si muove è apparente, non è vero. E infatti lo dimostra con una serie di cosiddetti paradossi di Zenone, di cui vi dirò brevemente, faccio uno o due. quello di Achille Pieveloce, che probabilmente conoscerete, sono famosissimi, e Achille Pieveloce e la tartaruga. Se Achille Pieveloce parte appena un po' indietro, la tartaruga non lo raggiungerà mai, perché nel tempo in cui Achille Pieveloce fa un passo, la tartaruga ne ha fatto uno piccolino, ma sempre anche lei. Insomma, la distanza si accorcia sempre di più, però Achille non raggiunge mai la tartaruga. Altro esempio è quello della freccia. No, la freccia per colpire il bersaglio ha bisogno di percorrere metà del percorso, percorre la metà del percorso che fino al bersaglio, poi un'altra metà della metà, poi della metà della metà della metà della metà, insomma all'infinito non arriva mai, c'è sempre un resto, un residuo che non ha percorso. Quindi la freccia corre eternamente, anzi è ferma in realtà, perché non arriva mai al bersaglio. E altri paradossi che adesso non vi sto a dire. Ecco, questa corrente, questa grande scuola filosofica fa in qualche modo da contraltare a un grandissimo filosofo di Efeso, sempre dell'Asia Minore, che è più o meno contemporaneo, che si chiama Eraclito. Eraclito è veramente un personaggio impressionante. Le sue massime, le sue frasi, i frammenti che ci sono arrivati, anche di lui abbiamo frammenti, sono però assolutamente folgoranti. E anche se poi nella storia della tradizione filosofica, nella storia della filosofia, è stato chiamato sempre Skotheinos, l'oscuro. Ma insomma, tanto oscuro, sì, è vero che alcune sue frasi sono ambigue, sono interpretabili in diversi modi, però l'essenza del suo pensiero, insomma, si rivela abbastanza chiaramente. Eraclito dice che tutto contrario di Parmenide, dice tutto è movimento, nulla si ferma, tutto scorre, pantarei, non ci si può immergere due volte nello stesso fiume, eccetera, così, insomma, per dire che tutto l'essere è solo divenire. E però Eraclito ha anche una notevole forza polemica nei confronti degli uomini ottusi. Ce l'ha soprattutto con i suoi compaesani, no? Con i suoi concittadini, che a un certo momento, ai quali a un certo momento si augura di andare tutti a impiccarsi, perché così stolti come sono, e di lasciare che siano i ragazzi a prendere il potere. E poi dice alcune cose molto, adesso naturalmente su Eraclito bisognerebbe parlare a lungo, è un pensatore gigantesco. E io vi do qualche assaggio. E dice in un frammento Eraclito, per i desti, per coloro che sono desti, uno è comune, è il mondo. Chi dorme, invece, si volge a un proprio mondo particolare. Allora, questa è una frase estremamente importante, perché poi aggiunge, i dormienti, i katheudontes dormienti, sono presenti, ma in realtà sono assenti. Presenti, essi sono assenti. Cioè vuol dire che gli uomini, ciascuno di noi si trova naturalmente in un proprio mondo particolare, che può essere così rappresentato come un mondo di sogno, ciascuno ha il proprio mondo soggettivo, e soltanto nel momento in cui usciamo da questo mondo soggettivo e ci sforziamo di invertire la tendenza a stare ciascuno nel proprio buco, e usciamo da questo buco, allora il punto di vista, nostro particolare punto di vista, viene abbandonato e abbiamo di fronte la aletheia, la verità. Su questo, la nostra epoca è molto lontana da questo. Oggi prevale il punto di vista, ognuno ha le sue idee, no? Tutti dicono così, tutti dicono la stessa cosa, non si rendono conto che dicono la stessa cosa. E ognuno ha le sue idee. E quindi oggi si può dire trionfa il relativismo. Secondo Eraclito, questo è proprio dei dormienti. Perché i desti, coloro che sono svegli, vedono la stessa cosa, concordano. Il mondo è uno solo per loro. Ecco, ma qual è il principio del tutto secolare che è secondo Eraclito? Eraclito tira fuori un'immagine di una grandissima suggestione. Il principio di tutto è pure il fuoco, ma non il fuoco inteso in senso fisico, certo c'è l'analogia, ma il fuoco come forza che si rinnova continuamente, continuamente genera forme, continuamente le divora, le dissolve e ritorna a riproporre altre, no? Il fuoco. E il principio per cui, ecco, non c'è una legge esterna alle cose, non c'è una norma che si impone da fuori a questo divenire, ma è il tutto che si governa attraverso il tutto. Dice Eraclito che il tutto si governa attraverso il tutto. E poi dice un'altra cosa estremamente inquietante. Dice il padre di tutte le cose è polemos, la guerra. La guerra è il principio di generazione. Il padre di tutto è, di tutte le cose è polemos. È una concezione inquietante, non lascia molti rifugi. È una concezione respingente, inquietante, che richiede uno sforzo, bisogna riuscire a vincere il timore, vincere, per aggiungere alla condizione della contemplazione del tutto, alla teoria, quello che i greci chiamavano la teoria. A questo proposito Nietzsche, nei suoi appunti sulla filosofia classica, sulla filosofia dell'epoca tragica dei greci, dice: solo un greco era in grado di concepire un'idea così notevole della cosmodicea, cioè dell'ordine del cosmo, cioè che il principio di tutto sia polemos, la guerra, è un'idea profonda e assolutamente inquietante. E questo principio agisce nell'elemento del fuoco, quindi il contrasto, e produce continuamente delle distinzioni che poi vengono divorate dal divenire. E poi dice un'altra cosa molto molto importante, molto, cioè, per il Dio belle sono tutte le cose e buone e giuste. Gli esseri umani le hanno considerate ingiuste e altre ingiuste e altre giuste. Cioè vuol dire, mentre per noi c'è il male e il bene, ci sono cose buone e cose cattive, per il Dio è tutto bene. Cioè il male e il bene è relativo al nostro punto di vista. Non c'è in se stesso, non c'è nel tutto, non c'è né male né bene, ma soltanto relativamente a noi. Questo ci dà, come dire, l'idea dell'esistenza di una realtà alla quale noi possiamo pervenire soltanto se ci spogliamo dal nostro punto di vista particolare. E poi dice: i cattivi, i cacoi, sono molti, polloi, oligoi o agazoi, buoni sono pochi. Questa è profonda convinzione aristocratica di Eraclito: i buoni sono pochi, i cattivi sono i più. E poi, insomma, potrei anche leggervi altri frammenti, però questo vi salto perché non c'è tempo, e vi passo direttamente a quello, un altro è breve, ve la leggo. La natura ama nascondersi, la natura non si mostra. Physis crypta stae fidei, la natura ama nascondersi. Cioè, le cose non si danno a noi direttamente, dobbiamo cercarle. Non c'è nulla di scontato, di evidente, bisogna andarsela a cercare, perché ciò che sembra evidente è ingannevole. E poi dice, appunto, un altro frammento enigmatico ma molto suggestivo: a ciò che mai tramonta, come potrebbe uno sfuggire? All'eterno, come si può sfuggire? Abbiamo un destino che ci può conduce all'eterno, e da questo destino non possiamo fuggire. Ma è ambigua, è ricca di suggestioni anche poetiche. E l'ultima, ve la leggo, questa che avevo scelto, perché dà il senso proprio del punto d'arrivo della contemplazione. Questo mondo, che cos'è allora? Che senso ha questo mondo? Qual è la logica, qual è, diciamo, la finalità che lo governa? E Eraclito risponde: nessuna. È il tempo, aion, che vuol dire anche l'essere, vuol dire anche il mondo, l'universo. Il tempo è un fanciullo che gioca, gioca a dadi, gioca a scacchi. Il tutto è il regno di un fanciullo. Cioè, l'universo non è male, possono accadere delle cose nell'universo che a noi sembrano male, ma per l'universo l'universo è innocente come un bambino che gioca con i pezzetti, che gioca con quel gioco del tavoliere, degli scacchi, quindi così. Ci sono altri autori, faccio veloce, in particolare mi piaceva leggervi questo breve frammento di Alcmeone, un pitagorico, il quale dice: gli uomini è per questo che periscono, appollustai, escono, se ne vanno, perché non possono congiungere il principio con la fine. Perché noi non riusciamo a collegarci, c'è un momento della nostra vita che ci spezza. Cioè, se riuscissimo a tenere il filo dall'inizio della nostra vita, per questo curavano molto la memoria, per questo facevano una ricapitolazione di quello che gli capitava, perché volevano addestrare i loro allievi a cercare di tenere, di ricordare tutto, di tenere collegato l'inizio con la fine, perché nel momento in cui uno riesce a vedere tutto, non muore più. Cioè, ha trovato il senso della sua vita, quindi ha trovato, diciamo, la condizione al di fuori del tempo, intemporale, che lo risparmia dal passare. E poi c'è un altro autore, poi chiudiamo qua, che mi sembra che sia un po' tardi, Empedocle di Agrigento. Vedete, l'area greca comprende anche la Sicilia, dicevo prima, la Magna Grecia. E di Agrigento è un personaggio per certi aspetti misterioso, per certi aspetti circonfuso di un'aura leggendaria. È stato filosofo, poeta, mago, riformatore politico. Era di una famiglia nobilissima, ma egli fu un democratico. Voleva che gli uomini realizzassero l'uguaglianza, la coinonia, la comunione dei beni. Coinonia ton cremato, l'unione delle cose. Aristotele dice di lui che fu l'inventore della retorica, cioè dell'arte del convincere. E ci sono anche sulla sua morte delle leggende molto suggestive, per esempio quella secondo cui si sarebbe precipitato dentro l'Etna volontariamente per mantenere questa aura divina nei confronti dei suoi contemporanei, cioè insomma, ha deciso di morire, di buttarsi dentro l'Etna. Vestiva sempre in un modo di porpora, con le scarpe di bronzo, insomma un po' di scena. E secondo altri invece poi è morto, invece un po' lontano da Agrigento. Secondo Empedocle ci sono quattro elementi: l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco, che si combinano in modo diverso e quindi danno luogo c'è questo principio della combinazione, no? Per cui le cose sono diverse perché diverse combinazioni sono diverse combinazioni degli stessi elementi. Anche lui è convinto che non c'è fine, non c'è un telos, uno scopo nel divenire, che tutto è dominato da ananche, dalla necessità. Anche lui è convinto che ci sono due principi, lui è convinto che ci sono due principi che dominano il tutto. Che c'è uno spheros, una sfera originaria in cui tutte le cose sono indistinte, tutto è uno, tutto è quiete, tutto è pace. E poi da questa sfera, da questa pace originaria, c'è un principio di disgregazione, di disordine che comincia a lavorare. È il neikos, il principio dell'odio. Neikos è il principio della disgregazione che distrugge l'unità a tutti i livelli e porta il mondo verso la dissoluzione finale, da cui prenderà l'avvio un'altra epoca in cui ci sarà, invece governerà l'amore, la filia, l'amore, che è il principio dell'unità. E dice infatti: ora per amore sono raccolte in una tutte le cose, ora ognuna è portata in diversa direzione dall'odio, della discordia, del neikos. Per questo Empedocle voleva che i suoi concittadini applicassero dei principi egualitari, perché riteneva che l'eguaglianza fosse la condizione della comunione e che creare la comunione politica fosse, diciamo, un modo per contrastare la tendenza distruttiva del neikos, dell'odio. Ecco, io finisco qua, anche se ci sarebbe ancora da parlare di altri autori, ma mi rendo conto che vi ho approfittato molto della vostra pazienza. Dico soltanto che i problemi che sono aperti da questa posizione del principio, dal fatto che il principio deve in qualche modo trovare una sua dinamica interna, e che soltanto Parmenide si è rigorosamente attenuto a questa negazione totale di ogni evidenza, ma gli altri filosofi, pur prendendo in considerazione, ecco per esempio gli atomisti, per esempio Democrito, tiene in considerazione il discorso di Parmenide, ma cerca di risolverlo in che modo? Dicendo sì, è vero, tutto è eterno, nulla si distrugge, nulla viene ad essere, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma per il fatto che gli atomi, ci sono degli atomi che sono eterni, ma la loro combinazione è diversa, per cui questi atomi cadendo, cadono con diverse velocità, hanno delle aggregazioni e quindi da questo nasce il mondo, nascono le cose e si disgregano le cose. Quindi, cioè, ponendo insieme il principio dell'eternità di tutto, della non nascita e della non morte, con quello del movimento, si arriva a quella concezione materialistica democritea, che poi ha avuto un notevole interesse anche nella nostra epoca moderna e che in qualche modo ha ispirato anche la scienza. Con Socrate, abbiamo parlato di presocratici, con Socrate, scusate, faccio proprio una brevissima chiusura, saltando molte altre cose che avrei voluto dire, con Socrate invece abbiamo un cambiamento profondo, nel senso che la filosofia non è che smetta, però non considera più il problema della physis, del mondo, come problema principale, ma viene a considerare come problema principale quello dell'uomo stesso. Socrate si interroga sull'uomo. Socrate dice, Socrate platonico, riportato da Platone, dice: io da giovane mi sono entusiasmato per Anassagora, di cui non ho neanche parlato per ragioni di tempo. Mi sono entusiasmato, sono andato a scuola, però c'era qualcosa che non andava, perché vedevo che questi filosofi dicevano tutto il contrario di tutto. No, che Anassagora diceva una cosa, però altri dicevano altre cose. Per cui a un certo momento ho pensato di cominciare una ricerca per conto mio e non dedicarmi più a interrogarmi sulle cose del mondo, sulle cose, diciamo, della natura, per cui ancora c'era questa confusione tra scienziato e filosofo, no? E di dedicarmi invece alla cura di me stesso, all'indagine su me stesso e a capire che cos'è il bene, che cos'è la giustizia, ecco, cioè ponendo il problema sostanzialmente dell'etica. Così la filosofia greca conclude la sua parabola, diciamo, delle origini e va verso la sua maturità, che raggiunge con la filosofia di Platone e con Aristotele. Dopodiché avremo le filosofie, già Aristotele in qualche modo apre a quella, scusate se uso questo schematismo becero, ma insomma il tempo è poco, devo proprio chiudere, apre allo spirito dell'ellenismo, che è uno spirito molto diverso da quello della Grecia classica, da quello dell'età tragica. Cioè gli uomini non hanno più, io credo, la forza e il coraggio di guardare a fondo il destino, guardare in faccia le cose, come questi uomini che con strumenti linguistici e culturali così primitivi sono riusciti a creare le basi sulle quali noi ancora oggi consistiamo. Grazie, scusate. Ah sì, volevo dirvi che domani alle 18 ci sarà un incontro dedicato, io non so se è stato pubblicizzato, lo dico qua e approfitto della vostra presenza, un incontro dedicato a una riflessione in riferimento all'apertura del museo di Cesare Lombroso a Torino. Sapete che questo museo di antropologia criminale è stato aperto recentemente, adesso i giornali hanno parlato, e l'organizzatore di questo incontro è l'amico Giorgio Colombo. ha invitato anche me a partecipare, saremo in tre, insomma, chi di voi è interessato a questa figura veramente limite della nostra, è molto interessante della nostra cultura, Cesare Lombroso, quello che andava a misurare i cerchi, ecco, che oggi sembra superato, però che in qualche modo è una figura sulla quale vale la pena di riflettere. Quindi domani alle 18. Sotto, sotto.